Il tema generale della raccolta di altri squilibri sono le donne, no? Queste protagoniste femminili divise tra lavoro e ruoli familiari. Lei le tratta tutte con una certa ironia, che possiamo definire autoironia, in considerazione del fatto che lei è una donna.
Certo.
Mi sembra quasi che, insomma, gli squilibri in cui, diciamo, ciascuna protagonista sembra trovare la propria casa, lei li prenda come dati di fatto che ciascuna, come dire, trova comodi o comunque non modificabili.
Ma è curioso che lei abbia avuto questa impressione, perché in realtà io non lo penso affatto. Io credo invece che in questo momento ci sia molta confusione e molta sofferenza, determinata da squilibri che le donne per fortuna hanno creato in una società che viveva in un equilibrio tutto sulle loro spalle. L'emancipazione delle donne ha creato grossi problemi che nessuno vuole risolvere, quindi in questo momento c'è una situazione fortemente squilibrata nella società e nei rapporti di coppia e nelle famiglie, e quindi ovviamente troppo spesso se ne fa carico alle donne di tutta questa difficoltà, di tutta questa sofferenza e tutto questo dolore che c'è. Io l'ho trattato con ironia perché non mi piace autocompiangermi e non mi piace lamentarmi delle cose che succedono, però è una situazione che va in qualche modo raccontata, se non proprio denunciata, perché non è un saggio, sono racconti e narrativa. Ho cercato delle figure un po' esemplari, un po' significative di tante situazioni diverse in cui le donne si possono trovare, con la speranza di superarle, perché per esempio nel racconto sulla spiaggia c'è un tentativo sbagliato, estremo, violento di una donna che si ribella, quindi la ribellione sì c'è, poi ognuno la vive a modo suo, ma dobbiamo trovarla in qualche modo.
Senta, io ho avuto l'impressione che in qualche modo il suo obiettivo fosse di rendere giustizia,
certo,
alle sue protagoniste.
Sì.
Allora le vorrei chiedere se crede in qualche modo in un potere riparatore della parola in questo caso.
Beh sì, la parola serve proprio per dare voce a tutto quello che c'è dentro di noi e fuori di noi. Poi ognuno fa la sua parte, chiaramente. Io sono anche impegnata nell'ambito politico, per esempio in questo momento, nella difesa della legge 194, che qui in Veneto, io vivo a Venezia, è fortemente messa in discussione, e cerco di fare quello che posso compatibilmente con la vita che è sempre più complessa e gli impegni che sono sempre molti. D'altra parte però, come donna che scrive, cerco con le mie storie, con la mia scrittura, di dare voce a tante situazioni che sento intorno a me, che mi raccontano, che vivo anch'io in prima persona naturalmente, perché non mi tiro fuori, e cerco di dare voce anche alle vittime di una violenza che sulle donne è sempre più forte, proprio perché sempre più forte è la presenza femminile nel mondo. E quindi una richiesta da parte delle donne di esserci, di contare e di avere anche, fra virgolette, del potere. Questo ha scatenato una violenza fortissima che viene raccontata anche sui giornali e che viene raccontata sul nostro corpo troppo spesso, mi sembra, ultimamente. E quindi io ho trovato nel filo dell'ironia, perché appunto non mi piace usare toni troppo forti, così, un modo per rendere giustizia alle donne, che hanno anche loro però i loro difetti. In questi racconti mi sembra anche di averli raccontati, perché anche le donne sono carnefici di se stesse molto spesso e devono trovare una propria strada. Molto spesso le donne sono nemiche delle donne, e quindi anche lì dobbiamo trovare solidarietà. C'è un racconto che si chiama La maestra di mio nipote, in cui ho cercato di metterlo in luce in modo divertente, io spero, un po' così sarcastico. E i problemi sul piatto sono tanti, certo io non penso di risolverli in un libro.
Certo, ecco, io ho notato che molti dei suoi racconti sono costruiti in forma di dialogo tra una voce narrante che ascolta e un'altra voce che racconta. Perché ha scelto il dialogo? Insomma, sembra quasi un dialogo tra l'autrice e i protagonisti delle sue storie, cioè c'è sempre bisogno di questa doppiezza, non c'è spesso bisogno di questa doppiezza nei suoi racconti. Le chiederei perché ha bisogno di, come dire, di stabilire una forma di sorta di osservatorio,
dualità.
Sì, di dualità.
No, è vero, questo veramente l'ha colto molto bene, mi fa piacere che si capisca, perché ogni racconto è sempre vissuto con un, come dire, una palla che va da una parte all'altra di due persone. Ci sono anche degli uomini in questi racconti, perché c'è un racconto di due amici maschi che parlano al telefono lungo una notte, però c'è sempre un'alternanza, c'è sempre un'alterità, altri squilibri, altri perché alteri, cioè siamo in due molto spesso, e ci sono molto spesso due modi di vedere le cose che non sempre si incontrano. Due sono le mamme che parlano, due sono le amiche che si raccontano nel racconto Una donna magnifica, e che si compenetrano in qualche modo. Se noi tutti capissimo che l'alterità, l'altro, è una ricchezza e non una minaccia, forse andremo un po' più avanti nel nostro modo di stare insieme. L'altro rappresenta qualcosa che ci dà e non che ci toglie. Se riuscissimo ad accogliere anche l'altro, anche noi donne alle volte, forse sarebbe positivo.
Senta, escludendo quel racconto che nominava adesso, in cui appunto c'è questo dialogo tra due uomini, gli uomini in questa raccolta di racconti sono solo raccontati dalle donne, sono degli attori quasi inconsapevoli, se vogliamo. È un elemento verista della sua visione della realtà, questo?
Ma guardi, io ho l'impressione che gli uomini siano molto sbalestrati in questo momento rispetto al loro rapporto con le donne, perché sono solo 30 anni, bene o male, essendo un po' così ottimisti, potrebbero essere di più dopo la guerra, diciamo, dopo il 45, che le donne hanno cominciato a vivere la loro vita in maniera diversa e a imporsi come persone e non come entità sottomesse e subordinate. Le donne hanno fatto un lungo lavoro che non è finito e non è concluso, e che anzi sta tornando indietro purtroppo in questo momento, con l'autocoscienza, con l'elaborazione di sé, con la lettura delle proprie condizioni, con la riflessione. Sono cresciute non bene, forse c'è molto da fare, molte di noi hanno trovato dei modelli maschili a cui riferirsi, e questo non va assolutamente bene sul lavoro, in politica, in tanti ambiti. C'è molta strada da fare, ma molti modelli nuovi da creare e da inventare. Però gli uomini questo lavoro, secondo me, non l'hanno fatto, e dovrebbero cominciare a farlo, a riflettere su se stessi, a parlarsi fra di loro, andare in profondità dentro di sé, cosa che non mi pare facciano molto. Qualcuno ha cominciato, ci sono dei gruppi di autocoscienza maschili che riflettono sulla violenza contro le donne, per esempio. C'è stato un convegno a Venezia ultimamente, al Salone della Pace, di cui si parlava di questo. Ma io penso che dovrebbero essere anche gli uomini in prima persona a ragionare su perché tanta violenza sulle donne, sul perché tanta violenza sulle loro donne, perché tanti uomini sono violenti con la propria donna, anche tanti compagni di sinistra, purtroppo. E sarebbe interessante che analizzassero questa violenza, questa frustrazione, questa rabbia che c'è dentro di loro contro di noi.